m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno.
Rieccoci. Meno male che ogni volta giuriamo che stavolta seguiamo lo schedule 100%.
Eh beh, col lavoro di mezzo, purtroppo ogni tanto non ce la facciamo proprio. Business da sviluppare.
Poi, dopo anni di lavoro con scrittura creativa, io ho avuto un grosso burnout. Per un po' le sceneggiature mi si associavano con gente antipatica e rottura dei coglioni, scusatemi.
Sei scusata. Però adesso ci è venuta proprio voglia di un sfogo creativo, di tornare a raccontarvi storie, quindi rieccoci qua.
Volevo raccontarvi questa storia da secoli e direi un po' di nicchia. E poi ci sta sempre gente che appena vede una storia della Russia di sti tempi mette dislike senza manco ascoltare.
Vabbè, che si fa? Staci.
Ma la storia del maniaco schiavista Comin è poco nota anche in Santa Madre Patria e volevo raccontarvela per due motivi. Il primo, si è svolta a metà degli anni 90 e dice molto su cosa erano quei tempi in Russia? Il secondo, sono rimasta, vi giuro, traumatizzata dalla copertura di questo caso nei media. Nel 97 noi leggevamo ancora i quotidiani, quelli di carta, no?
Pure noi.
Quelli da nonno. Sì, e i bambini li leggevano senza tanto filtro. Risultato, sognavo di notte delle donne emaciate con la parola schiavo, proprio così, maschio, in maiuscolo, tatuata sulla fronte. E io spero vivamente che non succeda anche a voi.
Se succede, vabbè, ahimè, vorrà dire che è creepypasta ben fatta. Nel frattempo, godetevi la storia. La compagna di Alexander non è tanto preoccupata. Sì, è vero, lui non lavora, almeno ufficialmente. Ma essendo registrato come un disoccupato riceve un sussidio dallo Stato e poi fa dei lavori saltuari. Quindi i soldi a casa ci sono e nemmeno pochi per uno come lui senza un mestiere fisso. La donna non si fa neanche tante domande sul perché lui si rintani nel suo garage ogni giorno. Non hanno nemmeno la macchina. Nei turbolenti anni 90 russi i garage erano una specie di club per soli maschi. Posti dove gli uomini si riunivano, stavano lì tra una bottiglia di vodka, ovviamente, e semplici snack, e per ore parlavano lamentandosi di tutto quanto, soprattutto di due cose, le mogli e i politici. Vabbè, tutto il mondo è
Universale,
paese,
sì,
tutto il mondo è paese.
universale.
Insomma, quei garage a quell'epoca erano come un'isola di pace in un mare di guai. Calda e accogliente, anche un garage vuoto e semi-abbandonato come quello di Alexander. Ma la sua compagna non sa che quel garage non è così tanto abbandonato quanto lei pensa. Parliamo del nostro eroe, tra virgolette, il protagonista della nostra storia, Alexander Comin. È nato nel 1953, quindi all'inizio degli anni 90 aveva intorno ai 40 anni. Era nato in una piccola città non lontano da Kirov, nel mezzo della Russia europea. Ed è lì che ha passato tutta la sua vita. Non era un uomo brutto, anzi, era abbastanza presentabile. Ma, diciamo, era di umili origini. Era uno che a malapena finito giusto le scuole medie, senza nemmeno troppo impegno. E poi, già a 18 anni, qualcosa che gli cambia la vita. Finisce in carcere per teppismo e rissa. E ci rimane per ben 3 anni, che non sono pochi per un criminale novellino, uno appena maggiorenne. Andare in carcere così da giovane potrebbe essere una tragedia per chiunque, anche per il nostro protagonista. E invece no, lui si rimbocca le maniche. E siccome in carcere esiste il lavoro manuale obbligatorio, lui impara a fare il sarto. E per la prima volta in vita sua si appassiona a qualcosa, gli piace un sacco. Così tanto che quando esce dal gabbio si iscrive a una scuola professionale per studiare e imparare per davvero il mestiere. Lui sogna di diventare uno stilista. Ecco, lo so, suona strano, suona una barzelletta, un delinquentello di un buco nella provincia sovietica che diventa stilista.
Dolce Gabbana de Noartri.
Ma comunque, oh, è un ragazzo, un giovanotto, può sognare, no?
E poi il carcere fu una vera scuola di vita per lui. Tra gli altri detenuti ce n'erano tanti con storie incredibili sulla loro carriera criminale. Uno impressionò particolarmente il giovane Comin, uno che teneva dei senzatetto come schiavi nel suo sotterraneo e li faceva fare il lavoro forzato. Dipingevano le icone e i quadri e il padrone li vendeva, guadagnandoci pure bene. Insomma, una metafora del capitalismo nel fiore del sistema sovietico. A dire il vero, non sono neanche sicura per cosa era condannato quello, per precisione, per schiavismo o per impresa libera.
Beh, non so quale dei due reati fosse più grave nell'Unione Sovietica, secondo me il secondo.
Pippone Time,
Vai col pippone.
come mi insegnate, nell'Unione Sovietica l'impresa libera formalmente non esisteva fino all'86, ai tempi di Gorbaciov. Ma adesso vi stupisco. In realtà esistevano i cosiddetti artel, cioè li chiamerei manifatture, spesso creative. Per legge dovevano dare 60% dei guadagni allo Stato ed investire il resto nel proprio sviluppo, cioè non è proprio capitale libero, ma
Era
qualcosa.
come le cooperative qui da noi.
Sì. Ma anche con ciò, con questi regolamenti, si guadagnava molto bene se ce ne facevi parte. E vi stupisco ancora, erano particolarmente in auge all'epoca di Stalin. Sì, ma intorno agli anni 60-70 già ne erano poche, principalmente nell'ambito culturale o per gli invalidi, diciamo cooperative di pittori o dei ciechi, per esempio. Ma vabbè, lasciamo stare il solito Pippone. Sicuramente non era legale tenere i barboni nei sotterranei, questo ve lo garantisco.
Sicuro, sicuro proprio.
Lo giuro. Insomma, il giovane Comin, appena uscito di galera, va all'istituto professionale e diventa un sarto professionista. Ma poi, purtroppo, si scontra con la dura realtà. I sarti, specie maschi, specie con delle ambizioni, non sono tanto richiesti nella tarda Unione Sovietica. Quindi, per mantenersi, Comin fa dei lavoretti saltuari: elettricista, tuttofare, custode. Insomma, qualsiasi cosa puoi dire di lui, ma l'uomo era bravo con le mani. In genere, ancora adesso, nella cultura post-sovietica, un uomo deve saper per forza fare tutti i lavori a casa da solo. Vedi mio papà mitico, per esempio?
Mitico.
Se no, uno che non sa fare questo non è un uomo. Sì, sessismo può funzionare da entrambe le direzioni. Prima di intraprendere la sua carriera incredibile da imprenditore creativo, Comin lavora anche come fuochista. Ed è così che incontra colui che diventerà il suo socio per anni, l'ingegner Alexander Michiev. Parlano tanto tra di loro e se ne escono con un'idea geniale. Sempre in compagnia di una bottiglia di vodka, immagino, perché altrimenti non spiego come ci arrivi. Me li immagino di sera, ubriachi, in un magazzino sporco e semibuio. Si scambiano le storie gloriose del passato. E Comin condivide la sua esperienza carceraria e racconta del suo compagno che ha tenuto i barboni nel sotterraneo e li faceva dipingere. E Michiev, con un vero Eureka moment, dice: «E perché non lo facciamo anche noi?»
Chiaro.
Forse in quel momento non sembrava troppo strana l'idea, e quando l'ebbrezza è passata già aveva messo le radici. Le idee di business erano due. La prima, e principale, creare delle serre in cui gli schiavi avrebbero cresciuto ortaggi freschi da vendere ai ristoranti. Suona strano, però ci ricordiamo Russia. Freddo,
Freddo.
freddo. D'inverno ortaggi freschi sono puro oro. Specie quelli da serra, pomodori, cetrioli, eccetera. Vabbè, adesso ovviamente esistono delle serre grandi industriali, però all'inizio degli anni 90 chiaramente c'è niente tipo fine anni 80. La seconda idea, allevare gatti neri per poi vendere le loro pellicce per farci dei cappotti, capelli, guanti e roba varia.
Questa seconda idea, secondo me, era venuta già alla sesta bottiglia di vodka, perché la prima può anche aver senso, ma questa qua è proprio wild.
Vabbè, quando sento questo il mio allergico interiore strilla nel terrore,
Allergia al pelo di
veramente.
gatto.
Sì. E poi, come pianificavano di assicurarsi che tutti i gatti allevati ne escono neri? La genetica è la brutta bestia, non puoi fare così, veramente. Una nonna grigia di qualche gatto e tac, tutti i nipoti ne escono difettosi. Un piano de merda, se chiedi a
Beh,
me.
era la fase di brainstorming, come si dice, no? E infatti Comin capisce che forse l'idea non è sto granché e decide, da uomo pratico quale lui era, di fare qualcosa di molto più semplice e vicino alle sue competenze. Una piccola sartoria illegale, con le sarte schiave, rigorosamente femmine, ovviamente. Il problema è che le donne non sono barboni. Sono più forti, non le puoi trattenere solo offrendo cibo, un posto caldo dove stare e alcol. E quindi, dove tenerle? Comin si ricorda del suo garage, ormai abbandonato, nella cooperativa di proprietari di garage con un nome tenerissimo, l'ideale,
Oh.
il sole dell'avvenire, come si diceva qua. In Russia i garage sono normalmente fatti a no forma tipo di casetta di latta, buoni per tenerci dentro la macchina quando fuori si gela, ma non adatti a viverci. Non solo fa freddo dentro, ma è anche piccolo, scomodo. E poi se vuoi tenere degli schiavi, questo è per chiunque ci stia ascoltando che si stia facendo idea di business, non vuoi che attirino l'attenzione con dei rumori vari.
Perché la casetta è fatta di
Di
lata.
latta. Quindi, siccome Alexander è bravo con le mani, decide di costruire un sotterraneo, anzi, un vero e proprio bunker, con le scale che scendono giù sottoterra da dentro il garage. Immaginiamoci cosa voglia dire costruire uno spazio segreto sottoterra in due. Non è che puoi noleggiare una scavatrice o un team di operai. No, in due, per 4 lunghi anni, principalmente di notte. Comin e Michiev portavano via dal garage secchiate e secchiate di terra e riportavano materiali edili. I vicini lo trovavano strano, ma non facevano tante domande. La costruzione era cominciata nel 1990. Nel frattempo è crollata l'Unione Sovietica. Quindi, solito slogan, per così dire, Tamara ci confermerà, della Russia, la gente aveva ben altri problemi a cui pensare. Ai più curiosi, i due soci spiegavano comunque che avevano una serra con degli ortaggi nel garage. E tante mogli lì nel vicinato dicevano ai loro mariti: "Ecco, vedi quei due che bravi, e tu invece, eh?" Il bunker venne ultimato nel 1994. 15 metri quadri, suddivisi in stanze separate, alla profondità di 9 metri sottoterra. L'isolamento era garantito da materassi inchiodati ai muri. Avevano comprato tavoli e letti, e nella stanza centrale avevano messo due macchine per cucire e vari tessuti. La scala dal garage al bunker era elettrificata per impedire la fuga alle future schiave. Ricordiamocelo questo. Queste ultime, le schiave, erano la sola cosa che ancora mancava. Quindi un bel giorno, l'11 dicembre 1994, Comin chiude il suo adorato garage a chiave e va a caccia. Decide che avrà più probabilità di successo cercando donne di basso strato sociale, senza tetto, prostitute. E, colpo del destino, ecco che una donna del genere, molto sciatta, malcurata, di brutta vita, come si direbbe, si avvicina a lui e gli chiede da accendere. La donna si chiama Vera Tolpaeva, ha 33 anni e diventerà la prima schiava di Comin.
D'ora un po' la chiamiamo Vera,
Vera.
per essere brevi.
Siccome sono tutti gente molto semplice, lui le propone di venire al suo garage per festeggiare il felice incontro con una bottiglia di vodka. E appena la donna si ubriaca un po', Comin le versa della clofelina nel drink. Ora, la clofelina qui da noi non è tanto nota, immagino, ma...
Esiste Clodelina, lo so, ma non è famosa come
Sì,
questo tipo di droga.
esatto. Ma nella Russia è una tipica droga usata... Questa è bella, da donne delinquenti che vanno a casa di un uomo per passare una serata piacevole, prendono un bicchiere di vino insieme a lui e poi quello si sveglia con un tremendo mal di testa in una casa svuotata. Si chiamano appunto le clofeliniste.
In russo clofelinschitze.
Clofelinchits. Un modus operandi molto diffuso ancora adesso. Bisogna farla girare questa economia. No?
Oh, yeah.
Ecco quindi che Vera si risveglia nel bunker con i due soci, Comin e Michiev, davanti a lei, che la informano che d'ora in poi vivrà reclusa in questo sotterraneo e lavorerà come sarta non pagata. Sentir questo, lei tentò di lottare e di scappare, ma una contro due la lotta era impari. Dopo essere stata menata, stuprata e minacciata varie volte, alla fine Vera si arrende. C'è però un problema non da poco. Vera non sa cucire. E Comin cerca tante volte di farle un training, ma senza successo. Lei proprio non vuole saperne, neanche di imparare. Però servono le sarte, quindi lui chiede a Vera di pensare al nome di qualcuna che lei conosce che sa cucire. E la sventurata rispose. Gli fa il nome di una sua conoscente, la 35enne Tatiana Melnikova. Conosce anche il suo indirizzo e quindi Comin si avvia lì.
Per una coincidenza incredibile, per strada incontra uno che conosce, uno con cui stava in carcere. È una piccola città, insomma. Un certo Nikolai Malych. Non vi sforzate adesso di ricordare il suo nome, comunque perché non rimane con noi a lungo. Per un'altra coincidenza ancora più incredibile, la sua compagna è proprio la donna che sta cacciando Comin, Tatiana Melnikova. A questo punto, questo sembra più un quest da GTA, non la vita vera, veramente. Comin, con il suo modus operandi vincente, invita Nikolai con la sua compagna, Tatiana, nel suo garage per festeggiare la riunione. Il che dice tanto su quanto questo passatempo era popolare in quegli anni in Russia. Insomma, come avete capito, vodka e clofelina ancora una volta, e il gioco è fatto. Tatiana si risveglia nel bunker con davanti a sé i due schiavisti che le spiegano che d'ora in poi la sua vita cambierà molto in peggio. C'è un altro piccolo problema però. Era venuto nel garage con il suo compagno Nikolai. A lui non lo possono certo chiudere nel bunker a fare il sarto. Comin trova subito una soluzione. Drogato. Incosciente, Nikolai viene spogliato fino alle mutande e trascinato via in un lotto vuoto vicino. Stiamo a gennaio in Russia, vi ricordo. Insomma, i passanti hanno trovato il suo corpo congelato solo qualche giorno dopo. Tutti pensano subito che Nikolai si fosse ubriacato e poi spogliato e addormentato nella neve. Succede.
Magari nel delirio dell'ebbrezza, no? Quando sei ubriaco non capisci più niente. Succede.
Se vi ricordate la nostra storia su Strada delle Ossa, questa è una degli ultimi gradi di congelamento. Una persona a cui i vasi sanguigni sono stretti, si sente caldo e si spoglia per poi subito dopo morire.
Era successo anche nel famoso caso del passo di Atlov, no?
Tipo, sì. Comunque nessuno ha mai indagato più in dettaglio. Perché nel 94 in Russia anche la polizia aveva ben altro a cui pensare, come capite. Con la stessa tattica fatta di pugni, stupri e minacce, e depressa anche alla notizia della morte del compagno, Tatiana alla fine si arrende. È preziosa lei per Comin, una sarta esperta con un piano di produzione disumano da compiere. O, come si diceva nei bei vecchi tempi, piano quinquennale in 4 anni. Cuce i vestiti da casa e sottovesti. In particolare le erano richiesti 32 accappatoi al giorno. Se vi siete mai seduti davanti a una macchina da cucire, come me, sì, l'ho fatto.
Pure questo hai fatto.
Sì. Capirete cosa sono 32 di qualsiasi cosa da cucire al giorno, anche se fossero solo le mutande. Alla fine la povera donna lavorava 16 ore al giorno, senza un giorno libero. Se, povera Tatiana, è la sua compagna vera, non ci scordiamo di lei, sta lì. Quindi se non ce la facevano, già avete capito cosa succedeva: botte, stupri, minacce. Con tutto ciò, non è che mangiavano bene, porelle. Un po' di riso, un po' di grano saraceno, le patate, il pane e tisana di rosa canina per le vitamine, immagino. Da noi si usa, si usa.
Mai sentito.
No, già, cresce, sono i cespugli che da noi crescono. È un tipo di rosa, in realtà, rosa selvatica. Ma la carne? La carne a metà degli anni 90 era costosa anche se eri un semplice impiegato, lascia stare nutrire le schiave con la carne. Sì, negli anni 90 la gente faceva la fame. Io sono stata, grazie Dio, più fortunata, ma conosco personalmente le persone che all'epoca si nutrivano peggio di quelle donne, veramente. E spiega poi tante cose della Russia odierna. Gli anni 90 erano poveri e criminali. Quindi, da un lato hanno già ottenuto quel fleur romantico di libertà totale, adesso, no? Dall'altro è un trauma e una creepypasta per l'intero paese. Qualsiasi cosa si giustifica con che volete tornare negli anni 90? Oppure si sta comunque meglio degli anni 90. Come dice Mauro, se questo è un discrimine. Ecco, ed è così che siamo finiti come siamo finiti.
Apparentemente è sempre quello il discrimine.
Sì.
Comunque, tornando a quelle due povere donne, non mangiavano bene né si potevano curare di se stesse bene. Una volta a settimana, Comin, con un argano, calava giù una bacinella con dell'acqua con cui quelle due potevano almeno lavarsi un po'. Ma ogni tanto, se il cibo non arrivava in tempo, dovevano persino friggersi le bucce di patate. Insomma, Comin non era sto granché come schiavista e carceriere. E, insomma, come capitalismo ci insegna, se tu vuoi che i tuoi lavoratori lavorino bene, devi prenderti cura di loro, tenerli felici. Però lui aveva un'altra tattica. La sua tattica era quella di pugni, botte, minacce, eccetera, eccetera. E forse dal suo punto di vista andava bene così. Tant'è vero che il suo business fioriva. Riusciva a vendere i suoi prodotti ovunque e farci un sacco di soldi. E certo, ti credo che la sua compagna preferiva non notare certe stranezze nel suo comportamento. Le cose gli andavano così tanto bene che Comin decise di ampliare la produzione e con essa il bunker. Però né a lui né al suo socio andava di ricominciare a fare avanti e indietro con carriole e secchiate di terra. E la soluzione di Comin, che ricordiamoci, era un uomo molto pratico, l'uomo più pratico del mondo, è semplice, serve uno schiavo, un maschio, forte stavolta. E le sue schiave, come prima, gli fanno il nome di un loro conoscente, uno che aveva perso la casa e stava in un periodo della sua vita molto vulnerabile. Però Comin si sbaglia e invece di quello che gli segnalano loro, porta nel garage il 37enne Yevgeny Shishov, un ex paracadutista, un ex militare, però purtroppo ennesima vittima dell'alcolismo rampante di quegli anni lì. Quindi non era in gran forma, però era comunque un uomo giovane, bello robusto e pronto a fare qualsiasi tipo di lavoro pesante. Tant'è che scese nel bunker di propria volontà. Era persino disposto a mettersi i ceppi quando ha capito che era caduto in una trappola. E cominciò a dire: No, io so bravo, io so fare tante cose. Sono un elettricista. Ahia. Cosa sbagliatissima da dire a Comin. Perché quello, ricordiamoci, teneva le scale elettrificate. L'unica cosa, secondo lui, che impediva al 100% la fuga alle sue schiave dal bunker. Yevgeny, se era un elettricista, avrebbe potuto capire come sabotare la sua trappola. Quindi Comin decide che quell'uomo deve sparire. E con la sua solita abilità manuale, il nostro improvvisa una sedia elettrica. Dà al disgraziato un'ultima sigaretta da fumare, lo mette sulla sedia avvolto in cavi elettrici e chiama le due donne e ordina: premete questi interruttori, uno ciascuna. Tatiana, anche sotto minaccia di morte, si rifiuta. Ma Vera, che stava nella piacevole compagnia di Comin da più tempo di lei, obbedisce all'istante e preme l'interruttore. Basta, perché il povero Yevgeny muoia folgorato all'istante. Tatiana, ovviamente, per essersi rifiutata di obbedire, viene punita crudelmente. Vera invece diventa la gran favorita, tra virgolette, di Comin. Così tanto che la fa uscire. Tanto laggiù lei non sa cucire, non è che serva un granché. Però non esce a spasso, esce con uno scopo ben preciso: trovare nuove schiave che sappiano cucire. L'idea di andare alla polizia non le viene in mente, lei è nata per eseguire. Quindi, cerca che ti cerca, ecco che nel luglio del 95 Vera porta nel bunker la 36enne Tatiana Kosikova.
Un'altra Tatiana.
Un'altra Tatiana. Questa, da poco uscita dal carcere per aver commesso un piccolo furto, ma prima di quello faceva la cuoca. Era una donna dal carattere ammirevole, non cede alle botte di Comin. Si ribella in continuazione e cerca di difendere la sua compagna, la prima Tatiana. Le due donne fanno amicizia. Tatiana, quella nuova, la ribelle, fa anche un piccolo talismano per la sua amica, un foglietto con una preghiera avvolto in una bustina di plastica. E quando la prima Tatiana pensa al suicidio, quest'altra le fa cambiare idea, la incoraggia, le dice: Dai, dai, dice. Resisti, non mollare. Organizzeremo una fuga, riusciremo a scappare da qui.
E ha mantenuto la promessa. Per scendere nel bunker, Comin toglieva l'elettricità dalla scala. Un giorno le due Tatiane l'hanno aggredito, chiuso in una stanza e hanno cercato di scappare. Purtroppo non andò bene. Comin si è liberato e le ha riacciuffate. Le donne, ci ricordiamo, erano molto deboli tutte e due. La punizione, come potete immaginare, fu brutale pure. Tutte le pareti del bunker erano rosse per il sangue, tanto le riempì di botte. Le bruciava e cercava di torcere loro il collo. Ma come se non bastasse, Comin voleva assicurarsi che non ci riprovassero mai più. Diede loro due opzioni: o tagliare loro le bocche fino alle orecchie, il cosiddetto, come si chiama, il sorriso
Il
colombiano,
sorriso colombiano.
o tatuare la parola schiavo sulla fronte. Non schiava, perché in russo il maschile è più breve. Rap, tre lettere soltanto. Scelsero il tatuaggio e Comin aggiunse anche delle lacrime tatuate sotto gli occhi per umiliarle ulteriormente. Non era il tatuaggio fatto bene, si infiammava per tutto il tempo. E poi Comin si inventò una nuova regola. Quando scendeva nel bunker, faceva lampeggiare una lampadina. Le donne dovevano allora mettersi i collari incatenati al muro e buttare le chiavi al centro della stanza. È solo vero che si gode un po' di libertà. Ma un bel giorno sparisce. Non ritorna più a dormire al bunker. Poteva aspettarselo, sto genio? Cioè, capisco, è una tua schiava molto ubbidiente, ma comunque anche a lei ci arriva prima o poi che può scappare. Quindi a Comin gli tocca andare a cercare una nuova schiava per conto proprio, perché il business cresce. Producono non solo vestiario per le case, ma anche per la chiesa. Non solo le toniche, ma anche cose decorative. Ricamano le icone, per esempio. Una volta hanno ricamato un enorme stemma della Russia e Comin ha provato a venderla all'amministrazione locale. Se mi ricordo bene, era l'amministrazione della polizia locale. Ma quelli ovviamente non avevano i soldi per le cose del genere. Quindi niente.
Non hanno negoziato un po', che businessman sei? Ti fai scappare una vendita così.
Sì. Poi Comin, che nel mondo di oggi potrebbe essere uno start-upper seriale, decide di tornare al suo sogno d'oro, cetrioli freschi in pieno inverno.
Scusa se rido, ma questa frase è talmente tanto Russia.
Vabbè. Non è un'idea de merda veramente. Installa una sera nel bunker con il riscaldamento artificiale a cura delle sue schiave, ha ottenuto il primo raccolto molto presto, per un attimino, vedi che bravo. Purtroppo ha deciso di chiudere l'attività. I vicini del garage si lamentano che per via del caldo della terra, le patate che tenevano loro in una cantina sotto il loro garage hanno germogliato.
Hanno cicciato.
Sì, garage in Russia si usano molto spesso anche come cantine, classico. Ma nonostante questo flop, a Comin serve comunque più gente. E quindi, come abbiamo già detto, in assenza di Vera deve andare a caccia per conto proprio. Trovo un'altra Tatiana ancora, Nazimova stavolta, di 27 anni. Purtroppo la ragazza non è idonea per lavorare. Soffre della malattia mentale e non è neanche totalmente consapevole di dove sta. Ma Comin le cambia il nome per i motivi, immagino ben chiari, perché la norma di Tatiana per un metro di spazio è esaurita. Quindi la chiama Oksana e se la tiene come amante.
Nel frattempo, colpo di scena, Vera ritorna come se niente fosse. Comin, che è un tantinello permaloso, fa finta di essere felice di rivederla. E lei non sospetta che stanno arrivando i suoi ultimi giorni. E che giorni. Comin le dice anche di avere un nuovo compito per lei. Deve andare a cercare nuovi posti dove vendere la merce. Insomma, in parole povere, gli deve fare da sales, da commesso viaggiatore. Si dice anche che Vera, in realtà era ritornata per ricattarlo. Soldi in cambio del silenzio. Non si sa se è vero.
Beh, comunque non credo perché non era sto gran pozzo di intelligenza, vero, purtroppo.
Comunque sia, la donna, convinta tutto e per tutto che il maniaco non le farà del male, scende nel bunker. E lì subisce da mano di Comin delle torture orrende, finché lui ordina alle sue schiave di fare a Vera una iniezione con del liquido per i freni. Le povere donne con le mani tremanti non riuscivano a trovare la vena sul braccio di Vera. E a questo punto lei stessa propose di bere, di ingerire il liquido dei freni. E lo fa. Si dice che la sua morte sia stata orrenda, un'agonia durata 15 ore. Alla fine, Comin e il suo socio Hanno preso il corpo e l'hanno buttato nel fiume, in un buco nel ghiaccio, e l'acqua se l'è portata via.
Questo è un po' cosa è successo a Rasputin, buttato
Sì.
nel buco nel ghiaccio a neve, no?
Vero. Dopo un po' arriva il momento anche di Oksana. La povera ragazza, già malata mentale, si ammala anche di leucemia e agli occhi di Comin diventa totalmente inutile. Non riusciva neanche ad alzarsi dal letto. Tatiana, la numero due, quella ribelle e grintosa, cerca di convincere Comin a liberarla, a lasciarla andare via. Gli dice: "Ma questa porella non capisce neanche dove si trova." Comin controlla e chiede a Oksana: "Senti, cara, dove ti trovi in questo momento?" E lei risponde: "Ai corsi di sartoria. Il nostro insegnante è Alexander Comin." Chiaro che non è la risposta giusta. Comin non le dà più da mangiare per alcuni giorni e con la ragazza ormai in punto di morte, le ficca in bocca un imbuto e le fa mandar giù un bicchiere di liquido per freni. Ovviamente, dato il suo stato, a differenza di Vera, l'agonia della povera Oksana non è tanto lunga. Comin decide di portare via il suo cadavere di notte su una slitta e lasciarlo vicino all'obitorio locale. Immagino che pensava sarebbe stato uno scherzone divertentissimo, non lo so. Però la strada è lunga, fuori fa freddo e lui non gliaregge. Abbandona la slitta strada facendo e tanti saluti. Nel frattempo siamo già alla fine del 1996 e la fine del regno del terrore di Comin sta per arrivare. Dato che poco fa era San Valentino, che cos'è che alla fine provoca la rovina del maniaco? Ironicamente, l'amore. Una delle ultime opere buone, tra virgolette, di Vera era stata di trovare e intrappolare la 22enne Irina Ganiushkina. Una ragazza molto bella e con la vita più ordinata di quelle che abbiamo incontrato finora in questa storia. Lei stava cercando un appartamento in affitto per sé e per il suo ragazzo ed era andata a visitare proprio quello di Vera. Irina era anche una piccola imprenditrice, aveva una sua bancarella con dei vestiti al mercato locale e quindi conosceva Vera in connessione con gli, diciamo, i reciproci affari. Però il suo business non stava andando tanto bene e quindi Vera la attira nel garage con la promessa che Comin le avrebbe potuto prestare dei soldi. E sappiamo già che cosa è successo dopo. Vodka, clofelina e tanti saluti. Quando Irina si sveglia e vede davanti a sé Comin, lui le dice: "Da qui si esce solo da morti." Ma Irina ha visto un barlume di speranza quando incontra il socio di Comin, Michiev. Lui va nel bunker e lei lo riconosce, lo conosceva sin da quando era piccola e la prega di aiutarla. Ma Michiev la stupra e se ne va. Povera ragazza.
Comunque Irina è un piccolo raggio di sole, è bella, ha un carattere docile e positivo. E l'hanno notato tutte. Tatiana numero 2 ha consigliato a Irina di essere più gentile e, diciamo, accomodante verso Comin. Comin contento vuol dire meno botte. E infatti, l'8 marzo, che è una grande festa nazionale in Russia, addirittura ha fatto una tavolata per le ragazze ed è sceso al bunker per festeggiare con loro. Pensa che era ammollito, maniaco, mamma mia. Tatiana numero 2, la più sveglia di tutte, ha capito che il debole di Comin per Irina può essere la loro salvezza. E Irina ha raddoppiato le sue avance. Ha pure scritto delle poesie d'amore per Comin, che lui leggeva piangendo. Oh, siccome è un maniaco, qualsiasi sentimento forte reagisce con l'unica cosa che sa fare, la violenza. In questo caso riproduttiva. Annuncia a Irina che vuole metterla incinta e cerca addirittura di fecondarla con una siringa, che è secondo lui un modo più sicuro di quello tradizionale.
Perché ricordiamoci, Comin era un uomo pratico.
Sì, devi ottenere il risultato. Comin si confida in Irina, dice che vuole fare le sue schiave riprodursi, così che può crescere le generazioni di schiave per se stesso. La mancanza dei risultati Irina vede come l'opportunità di salvare se stessa e le sue compagne. Dice: «Non ci riesco né di concepire né di portare a termine la gravidanza qua sottoterra». Vabbè, buio, malnutrita chiaramente. Come ci casca? Caccia via la sua vecchia compagna dal suo appartamento, quella che non sa niente, chiude gli occhi, e in quell'appartamento ci mette Irina. Ma come scemo non è, la tiene comunque chiusa in una stanza, la accompagna persino al bagno. E peggio, dice, se cerchi di scappare, trovo tua figlia e la uccido. Perché sì, Irina aveva già una figlia, una bambina di 2 anni. Una volta Comin ha portato Irina via a fare 2 passi e hanno incontrato i genitori di Irina.
Per una piccola città.
Sì. Con faccia come il culo, Comin chiede loro la benedizione di sposarla, presentandosi da suo boyfriend. A 20 anni più di lei, per dire, vabbè.
Stiamo mica a sottilizzare.
No, no. Irina conferma tutto, ben consapevole del coltello che il maniaco le preme di nascosto contro le costole.
Alla fine Comin dice a Irina di portare sua figlia a vivere insieme a loro, e lei esegue. Molto consapevole che con la presenza della bambina lì con loro lei è diventata ancora più ricattabile, Irina capisce che è arrivato il tempo di agire, ora o mai più. Peggio ancora, adesso Comin, che ormai è in pieno trip amoroso, si confida con lei e le dice che si è stufato del suo business, dello schiavismo, si è stufato. Sta pensando semplicemente di portare una vagonata di terra nel bunker e seppellire vive le donne che stanno lì dentro. Irina fa attivamente credere a Comin che lui può fidarsi ciecamente di lei e un giorno le permette di portare sua figlia dal pediatra da sola. Ovviamente è l'unica occasione che ha, quindi Irina prende la figlia, prende i soldi che le ha lasciato Comin e va subito dalla polizia. E racconta tutto alla polizia. E quelli, secondo voi, che fanno? Ridono di lei e del suo racconto. Che cosa? Schiave sotto un garage? Senti, lascia stare, guarda, ma tu sei matta. Ma lei, imperterrita, insiste e dice loro i nomi delle sue compagne. E a quel punto i poliziotti cambiano faccia, perché quei nomi a loro sono ben noti. Cercano quelle donne ormai da anni. Cioè, momento. Cercano. Siamo sempre in Russia degli anni 90, quindi, dato che la gente aveva ben altri problemi a cui pensare, credo che ce li abbia tuttora in Russia, da come mi risulta, diciamo, la polizia sapeva, sì, che quelle donne erano scomparse, ma non è che se stessero ammazzando per cercarle e trovarle, per così dire. Comunque, Irina racconta loro tutto, dice loro dove sta il garage con le prigioniere e quelli vanno lì. I poliziotti tendono un'imboscata al garage e acciuffano subito Comin. Irina li aveva informati che la scala che portava giù di sotto era elettrificata, cosa che Comin, appena arrestato, non si prende il disturbo di dire loro. Chissà che pensava di fargli il trappolone. I poliziotti però lo avvertono che se uno di loro dovesse morire durante l'operazione, le cose per lui, per Comin, si complicherebbero ancora peggio. L'accusa diventerebbe persino più grave, l'omicidio di un agente di polizia. A quel punto Comin si arrende, spegne l'elettricità e i poliziotti scendono a salvare le prigioniere. E restano terrorizzati quando vedono quegli spazi claustrofobici, le condizioni di vita miserrime in cui stavano ste donne e le donne stesse, con quei tatuaggi enormi ed umilianti sulla fronte. Le donne escono dal bunker tanto odiato con gli occhi bendati per proteggersi dalla luce del giorno che non vedevano da 4 lunghi anni. La storia finisce in modo poco soddisfacente, direi anzi proprio assai triste. Michiev, il socio, si fa 18 anni di carcere e poi si trasferisce a Mosca e sparisce, di lui non si sa più niente.
Sì, non abbiamo parlato tanto di questo socio perché in realtà non è che c'è tanto da dire. Tutte le idee erano di Comin. Lui era sempre un agente attivo in questa storia e Michele era più un Robin per il suo Batman, diciamo.
Batman.
Sì, sfruttava, otteneva i soldi, faceva piccoli lavoretti e tanti saluti, quindi non è che c'è tanto da raccontare su di lui. Lui non era un maniaco, era semplicemente un delinquente.
Anche lui menava e stuprava le prigioniere.
Vabbè, sì, ma era un delinquente, non era suo il pensiero.
La mente non era lui.
Sì.
Omin invece addirittura chiede la pena capitale per se stesso, insiste per essere condannato a morte. E la pena di morte esisteva in Russia fino al 1997, quando l'allora presidente Yeltsin aveva fatto una moratoria. Ma comunque Comin ottiene solo l'ergastolo. In quanto all'epoca aveva solo 44 anni e immagino non avesse grande entusiasmo all'idea di passarne altrettanti in carcere, decide di farla finita. Già poco dopo il processo, Comin si toglie la vita in prigione. Irina si ricordava dei suoi sogni deliranti su come voleva essere sepolto. Mi costruisco una città sotterranea, diceva lui, e vengono un sacco di persone. Io starò dentro una bara di vetro, sottovuoto, e i miei figli verranno a guardarmi. In pratica, se pensava ad essere sepolto come Lenin dentro il mausoleo, non lo so.
Più o meno.
Insomma, autostima proprio da maniaco, appunto. Quello che ottenne in realtà fu un posto qualsiasi in un cimitero qualsiasi, peraltro non lontano dal padre della seconda Tatiana, sua prigioniera.
Ma la cosa più triste è quella che è successa alle vittime. Irina se l'è cavata meglio di tutte. Ha cambiato il cognome e se n'è andata dalla città per non tornare mai più. Ma le due Tatiane, rimaste affiatate, non sono riuscite ad integrarsi nella società. Nessuno voleva assumerle con la loro storia e i loro tatuaggi brutti in faccia. Cioè, ci dispiace, ma non è che qualcuno vuole vederlo tutti i santi giorni. Facevano una vita praticamente da senza tetto, mangiavano quel che trovavano nei cassonetti e sono morte entrambe di arresto cardiaco pochi anni dopo. E questo ci dimostra che la giustizia non esiste nella vita. Sono state in quel bunker con la loro lotta, con i loro sogni, e solo la speranza le faceva sopravvivere e andare avanti. La speranza di uscire da lì e avere una vita migliore. Sono uscite e poi cosa? Era tanto meglio la loro vita nella società? La vita reale non è un film, le persone devono vivere dopo i titoli di coda e non è sempre un lieto fine. Ho portato io questa storia e tu sicuramente non la conoscevi. Impressioni, amore?
Beh, è forse una delle storie più tristi, cupe e senza speranza che abbiamo mai raccontato, forse persino peggio della Strada delle Ossa, perché ovviamente tutte le storie più cupe, disperate e senza speranza vengono dalla Russia. Quella era stata uno sfortunato incidente, diciamo. Ma questo è. Sai, noi siamo stati molto traumatizzati da storie tipo Josef Fritzl, che teneva sua figlia chiusa in un bunker, o o Natasha Campush. E questo è una via di mezzo tra quelle storie lì e l'idea che magari qui fuori, vicino casa, ci sta qualche scantinato dove ci stanno, che ne so, persone dal Bangladesh o dal Sri Lanka o dalla Cina che stanno 16 ore al giorno a lavorare per produrre qualcosa.
E infatti, quando noi diciamo di schiave nel sotterraneo, cosa ci viene subito in mente? Natasha Campush, no?
Natasha, certo.
Altre ragazze del genere
Elisabeth Fritzl.
sì, che sono tenute lì per riprodursi, per motivi sessuali. E questa storia per me è molto diversa da tutte le altre, appunto perché il maniaco Coven. Non so quanto è maniaco, era un uomo molto, molto pratico, non si spreca niente. E il motivo di tenere queste donne era di violenza sessuale, sì, ma questo è molto secondario, anzi, questo scopo è molto lontano. Il suo scopo principale è avere proprio dei schiavi e farli lavorare.
E fare soldi.
E fare soldi, soprattutto fare soldi. Era un businessman molto astuto nel suo.
Astuto e spietato,
Sì.
come tanti businessmen nella vita reale.
Esatto. Dicono che i grandi businessman di grandi aziende, un grande percentuale, non lo so, forse è una leggenda urbana, sono
Psicopatici.
psicopatici, quelli
Sì,
clinici.
certo, sai dove lo dicono? In Mindhunter.
Questo ci dimostra che uno senza scrupoli, uno appunto psicopatico, può essere un grandissimo businessman perché non ha questi tormenti di come si sente la gente e tutto quanto.
Poi penso che anche una storia molto esemplare di che cos'era la Russia nel disfacimento post-sovietico, cose che noi all'epoca non sapevamo. Noi immaginavamo che fosse, sai, arrivata la libertà e la democrazia anche lì da loro dove prima non c'era.
Vabbè, non era solo questo, però erano davvero i tempi bui.
Bui.
Quello che da voi erano anni di piombo, immagino.
Sì, no.
Anche, anni di piombo erano anche
Diciamo,
anni di
la
benessere,
cosa che
diciamo.
più può somigliare a quello che erano gli anni 90 post-sovietici erano, cioè qui da noi, erano, immagino, gli anni di piombo, io non lo so, non c'ero, ma...
Ma come mi ricordo, anni di piombo erano anche anni di benessere.
Beh, c'era l'austerity, c'era...
Relativo a
cominciava
benessere.
un po' a incrinarsi il sogno del benessere, però...
Vabbè, la gente non faceva fame.
Ovviamente no. E non tenevano schiave nei sotterranei,
Vabbè, questo non lo
che io
sappiamo.
sappia.
Esatto, questo non lo sappiamo. Sono contenta di aver scritto questa storia e di cercato questa storia. Spero che vi sia piaciuta. Se avete anche voi delle storie, perché sì. Lavoriamo con grandi tratti, diciamo, con grandi periodi di inattività, però siamo sempre qua e siamo sempre pensando alle nuove storie. Quindi, se avete da portarci, per favore, scriveteci su email oppure in commenti di YouTube, leggiamo tutto.
Ecco, infatti, scriveteci se avete storie da segnalarci e noi le trasformeremo in un altro piatto fumante di creepypasta.
Sempre al dente.
Alla
Alla
prossima.
prossima.
M'hai provocato?